ci sono squadre dove a giocare sono i proprietari.
Sì, sono le cooperative, nate dall'unione di persone che diventano imprenditori di se stessi per migliorare la comunità.
E Confcooperative le tutela tutte.
Contatta la sede più vicina.
Confcooperative.it.
Aspettando con costanza che arrivi Meazza, la Rossani presenta Due di Denari.
Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rossani e Mauro Meazza.
Buongiorno a tutti da Deborah Rossani e bentrovati a Due di Denari. Allora, partiamo con gli Oasis, Don't Go Away, per parlarvi di viaggi in apertura, anche se non sarà il tema di questo nostro martedì, perché lo sapete, il martedì abbiamo l'appuntamento con l'educazione finanziaria. Allora, se andate sul sito del Ministero degli Esteri, sul sito della Farnesina, c'è questa raccomandazione in prima pagina da oggi. Considerato l'aggravarsi della situazione epidemiologica in Europa, la Farnesina raccomanda a tutti i connazionali di evitare viaggi all'estero se non per ragioni strettamente necessarie, e inoltre scrive che non si possono escludere future ulteriori restrizioni agli spostamenti che rischierebbero di complicare eventuali rientri in Italia. Naturalmente c'è anche l'indirizzo infocovidviaggiaresicuri.it, potete sempre verificare la normativa italiana in vigore, perché siamo voluti partire da questa informazione, non per naturalmente spaventare ulteriormente, siamo già tutti preoccupati per quello che stiamo vivendo in questo momento, ma perché probabilmente in queste settimane, nei mesi passati, nelle settimane passate, molti di noi, non solo per ragioni di vacanza, perché forse tante vacanze non le abbiamo prenotate per i prossimi mesi, ma avremo probabilmente prenotato e comprato biglietti aerei, biglietti di treni per spostarci anche per lavoro. E allora questa decisione così formalizzata in questa maniera in via ufficiale dalla Farnesina probabilmente, e lo sottolineavano in queste ore alcune associazioni dei consumatori, apre la strada ai rimborsi in favore di quanti oggi sono in possesso di biglietti aerei o chissà anche pacchetti vacanza per destinazioni straniere, ma probabilmente non potranno utilizzarli prossimamente o non vorranno utilizzarli, e allora sulla base di questa pronuncia del Ministero degli Esteri forse avranno un diritto in più per chiedere di essere rimborsati a tutti i vettori, alle compagnie presso le quali appunto hanno comprato biglietti o prenotazioni. Quindi in questa maniera oggi volevamo partire. Il tema del viaggio non rimborsato, e ancora si trovano in situazioni problematiche molti ascoltatori che ci stanno sottolineando di non aver ricevuto alcunché, né in termini di voucher né in termini di rimborsi in contanti per viaggi prenotati nei mesi passati e mai fatti. Allora, sulla base di queste situazioni ancora così diffuse, noi abbiamo deciso di ritornare a fare un approfondimento su questo tema, non oggi, ma probabilmente lo faremo verso il fine settimana. Quindi mettete già l'appunto in agenda, ci torneremo su questo argomento forse venerdì. Oggi invece, come vi dicevo, è martedì, abbiamo il martedì dell'educazione finanziaria, il martedì in collaborazione con il comitato Edufin, il martedì in cui approfondiamo un tema di educazione finanziaria appunto con il nostro alfabeto del risparmio, le scelte per ripartire. Oggi parliamo di abbiamo scelto dal nostro alfabeto la lettera T di titolo di Stato, perché è un momento piuttosto intenso per quello che riguarda non solo le emissioni del Tesoro italiano, anche oggi sono in programma due aste, ma è un momento intenso perché il mercato obbligazionario si va sempre di più arricchendo di obbligazioni a finalità precise, obbligazioni di scopo. Noi l'abbiamo visto nel nostro paese anche nella scorsa primavera estate con il nuovo BTP Italia e il nuovissimo BTP Futura, che sono state delle emissioni con le quali il Ministero dell'Economia Economia ha proprio voluto raccogliere fra il piccolo risparmiatore italiano fondi per gestire l'emergenza economica e fronteggiare l'emergenza economica. Peraltro, proprio fra 2 settimane c'è un nuovo BTP Futura e noi abbiamo naturalmente allora preso a pretesto queste notizie di cronaca per fare un approfondimento sul tema titolo di Stato e tutto quello che di nuovo c'è nel mercato obbligazionario. E peraltro ci fa particolarmente piacere oggi affrontare questo argomento perché avremo un ospite molto importante, Alessandro Rivera, direttore generale del Tesoro. Per cui potete già, se volete, iniziare a prenotare i vostri interventi all'800 24 00 24 oppure al 349 238 6666 se volete inviarci dei messaggi o dei messaggi vocali. E quindi il titolo di Stato è il tema di questa mattina. Detto questo, però, naturalmente abbiamo una prima parte assolutamente regolare, che è quella che contempla il giornale radio del risparmio.
E adesso, signore e signori, il giornale radio del risparmio. And where down we go.
Allora, è un tema che avete già sentito affrontare diffusamente nel corso dei nostri appuntamenti con il giornale radio, ma lo voglio ribadire anche io perché è un tema molto importante anche per noi di 2 di Denari. Già nella fase di emergenza della scorsa primavera ne abbiamo parlato tante volte, cioè di tutta quella gamma di indennizi e ristori alle categorie, ai professionisti, ai lavoratori duramente danneggiati dalla pandemia. Allora, oggi è atteso il nuovo Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare il decreto con la nuova gamma di ristori. L'ipotesi più accreditata al momento sarebbe quella di riconoscere un indennizzo in forma più ridotta per chi ancora può lavorare, seppure ad orario limitato, e un contributo più alto per chi è costretto a chiudere. Quindi, come dire, degli indennizzi che verranno erogati secondo determinate fasce. Sono 4 le fasce individuate in questo momento: un ristoro al 100% per chi può provare a contenere le perdite e comunque a lavorare, 150% per chi ha subito un danno parziale, come i ristoranti che a pranzo sono aperti ma sappiamo a coperti molto ridotti e la sera possono lavorare con il servizio di asporto, un ristoro del 200% per i danneggiati, ossia quelle attività costrette a chiudere totalmente, cinema, teatri, palestre, piscine, sale giochi, scommesse o bingo, centri termali, centri benessere, fiere. Addirittura un indennizzo al 400% per quelle attività che erano state chiuse anche prima del nuovo DPCM, su tutte le sale da ballo e le discoteche. Rispetto al DPCM e alle novità del weekend, qualche giornale stamattina scrive anche che forse tra i nuovi indennizzati potrebbero entrare i tassisti e i titolari di noleggio con conducente, che possono, come sapete benissimo, ancora lavorare, ma non lavorano perché ormai questi mezzi di trasporto in questo momento non li prende praticamente quasi più nessuno. Comunque, tanti dettagli oggi li trovate a pagina 3 del Sole 24 Ore nel pezzo firmato da Carmine Fotina e Marco Mobili. Un'altra notizia che volevo darvi: ammontano ad oltre 500.000, esattamente 502.291, i professionisti iscritti alle casse di previdenza private privatizzate che hanno percepito il bonus da 600 euro prima, poi salita a 1.000 euro, introdotto dal decreto Cura Italia per il loro sostegno al reddito a causa dell'emergenza da Covid. Questo lancio è stato diffuso proprio questa mattina dall'ADEP, l'associazione delle casse di previdenza private privatizzate, l'associazione presieduta da Alberto Livetti, che è spesso nostro ospite e che riunisce complessivamente 20 enti pensionistici. L'indennità è stata erogata per 3 mensilità, ricorda ADEP, marzo, aprile e maggio 2020, ed anticipata dalle casse per conto dello Stato, che attende ora il rimborso delle 2 mensilità di aprile e maggio, avendo ricevuto i soli ristori per il sussidio di marzo. Quindi, insomma, ADEP monitora molto attentamente la situazione dei propri iscritti. Ultima notizia del GRR: con i nuovi limiti di orario nella ristorazione si perdono 6 italiani su 10 che almeno una volta al mese mangiano la sera fuori casa, con un drammatico impatto sull'intera filiera agroalimentare, dai campi alle tavole. Questa è un'analisi, anche questa fresca fresca, di stampa e divulgazione diffusa da Coldiretti, che pure commenta, come stanno facendo in queste ore tutte le associazioni di ogni categoria professionale, imprenditoriale, commerciale, eccetera, e quanto emerge appunto da questa analisi di Coldiretti in riferimento al varo dell'ultimo DPCM sull'emergenza Covid. Dai ristoranti alle trattorie, dalle gelaterie alle pizzerie fino ai pub, dice Coldiretti, la pausa pranzo non è sufficiente per garantire la copertura dei costi, tenuto conto anche della mancanza di turisti e della diffusione dello smart working, che ha drammaticamente tagliato il numero dei clienti. Quindi anche noi oggi abbiamo dato voce a una delle tante categorie che è così colpita duramente da quello che sta accadendo. Lo sapete d'altronde quello che sta succedendo anche sulle strade delle grandi città italiane, tantissime manifestazioni di piazza con forti agitazioni, di cui abbiamo tanto raccontato nei nostri spazi con l'informazione. Allora, direi che con il GRR abbiamo terminato, però come sempre abbiamo anche il nostro sportello reclami. Sentiamo chi ci ha chiamato oggi.
Dillo a due di denari.
Purtroppo in Italia di professionisti veri ce ne giro pochi, quindi non perché uno c'è scritto sul cervello professionista, per forza di cose fa le cose fatte bene, fa i calcoli fatte bene, anche perché adesso c'è una sorta di accaparramento alle verifiche ambientali e energetiche, perché quelle vengono pagate subito dai committenti. Poi il 110% si vedrà quello che si farà, capito? Però quelle sono cash subito, e quindi stanno facendo un sacco, ma un sacco di pratiche.
Allora, il riferimento è alla puntata di ieri, nel corso della quale abbiamo trattato ancora una volta il super bonus 110% per i lavori di riqualificazione energetica dei nostri edifici, delle nostre case, il super sconto fiscale, come sapete, che però si ottiene solamente a patto che si facciano determinati lavori e che la classe energetica della casa, dell'edificio, dello stabile faccia un doppio salto di qualità. L'ascoltatore lamenta la questione delle professionalità alle quali ci dobbiamo rivolgere per almeno un primo check-up, una prima consulenza, per capire se vale la pena imbarcarsi anche in operazioni che sono molto impegnative dal punto di vista economico per ottenere questo incentivo. Allora, io quello che dico all'ascoltatore è che sicuramente nel mondo ci sono professionisti più o meno capaci, più o meno seri, ma questo vale per tutti i settori professionali, per cui siccome questo incentivo vale ancora per tanti mesi, prendiamoci tutto il tempo necessario per individuare nel mercato il consulente adatto che ci serve a seconda dei lavori che dobbiamo fare. Ricordo che proprio in questo momento e fino alle 13 si svolge online il convegno Il super bonus del 110% speciale telefisco del Sole 24 Ore. È un appuntamento gratuito che riflette il modello storico di telefisco, nel quale questa mattina si sta parlando proprio di questo argomento. Quest'oggi molti ascoltatori ci lamentavano il fatto che non riuscivano a collegarsi. Il motivo è presto spiegato, la banda è intasata, signori, perché siete veramente in tanti a voler seguire i lavori di questo appuntamento. Ma aggiungo che è intervenuto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, che ha detto: il super bonus 110%, contrariamente alle preoccupazioni di molti, sarà prorogato e sarà prorogato fino al 2024. È molto importante, ha detto, sono fiducioso, considerando che il governo si è espresso in favore dello spendere i soldi del recovery fund con priorità sul super bonus. E poi Fraccaro ha aggiunto: mi pare che siano tutti gli operatori del settore a chiederlo, e la società civile deve usarlo per ridurre i cambiamenti climatici e far ripartire l'economia. Ottimo, e con questa rassicurazione andiamo al primo temino di stamane.
Interessa sapere in cosa consiste il credito al consumo, se è nel posto giusto.
Avrai sicuramente sentito parlare e incontrato i pagamenti a rate.
Oggi parleremo di acquisti online. I metodi di pagamento sono il contrassegno, il bonifico, le carte prepagate, le carte di credito e i portafogli elettronici.
E allora, quelle quelle che avete sentito sono le pillole di economia finanziaria che potete trovare appunto su Facebook, sui social network, ma non solo, e sono delle pillole che sono state create nell'ambito di una iniziativa di educazione finanziaria studiata, pensata e naturalmente attuata da Federcasse. Federcasse è la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, e anche la loro iniziativa si inserisce nell'ambito di quelle ufficialmente censite dal Comitato per la Programmazione e il Coordinamento delle Attività di Educazione Finanziaria in questo mese di ottobre, interamente dedicato all'educazione finanziaria per l'appunto. Buongiorno al direttore generale di Federcasse, Sergio Gatti. Buongiorno direttore.
Buongiorno dottoressa Rosciani e anche ai suoi ascoltatori.
Eccoci qua. Grazie allora per essere venuto a trovarci e per raccontarci il vostro programma. Allora, è molto importante intanto che lo faccia la rete di Federcasse, perché le banche di credito cooperativo e le casse rurali sono molto presenti sul territorio, hanno una rete assolutamente capillare. Ci racconta un po' meglio il vostro progetto, a che cosa avete pensato, perché peraltro vedo che è una sfida che avete ideato per raggiungere in particolar modo la popolazione giovanile, mi sbaglio, dottor Gatti?
È proprio così, avete sentito le piccole anticipazioni delle voci giovani, quindi noi cerchiamo attraverso questa originale web serie, non si può non fare una serie, ovviamente dovevamo farla anche noi con il linguaggio web, alternando delle sfide su quattro temi che ora ricordo e delle pillole informative. Le sfide sono gestite da due giovani soci, i soci delle banche di credito cooperativo in Italia sono oltre 1.350.000, i giovani circa 100.000, e loro sono protagonisti con la loro voce, ma anche con il loro linguaggio, di queste sfide sul credito al consumo, primo tema, sul conto corrente e le carte prepagate, e sul comprare online, che abbiamo appena sentito poco fa qualche frammento, e sulla previdenza, tema veramente importante, molto trascurato, sì, considerato anche l'andamento demografico del nostro paese.
La ringrazio per questa sollecitazione, perché è un tema al quale noi crediamo molto, sul quale proviamo a fare quante più puntate possibili, ed effettivamente c'è bisogno veramente di continuare ad impegnarsi sul tema della previdenza complementare, ma c'è bisogno di impegnarsi su tanti altri temi. Lo sentivamo appunto dalle pillole, lei ce lo diceva, sul tema dei sistemi di pagamento, la moneta elettronica, gli acquisti online, perché i ragazzi navigano moltissimo su internet e molto spesso incappano anche delle possibilità di acquisto, il credito al consumo, appunto, lei diceva, la previdenza complementare. Che tipo di riscontro ha avuto questa vostra iniziativa, dottor Gatti? Insomma, ritenete di aver raggiunto l'obiettivo che vi eravate prefissati? Questo è un mese in cui le iniziative sul territorio sono state tantissime e probabilmente molte persone hanno anche fatto fatica ad individuare la migliore iniziativa per sé. Che riscontro avete avuto?
Ma noi abbiamo avuto un riscontro molto interessante su due piani. Intanto perché i giovani, sentendo parlare dei giovani soci e dei giovani dipendenti, perché la parte di approfondimento, cioè la pillola di educazione finanziaria, viene svolta da nostri giovani colleghi, tutti sotto i 35 anni, sia il linguaggio, sia i temi, il comprare online era già molto diffuso prima, ma ora con la prima e purtroppo la seconda ondata di pandemia, sì, di nuovo riprenderà, e ovviamente occorre guardare i rischi oltre che le opportunità. Quindi il primo riscontro è molto positivo. Consideri che noi abbiamo per obbligo statutario da quasi 140 anni, in particolare all'articolo 2 dello statuto delle nostre 250 banche di comunità, l'educazione al risparmio e alla previdenza. Quindi non è, diciamo così, un occasionale interessamento, e ovviamente appoggiamo fortemente l'iniziativa del MEF nel mese di ottobre come mese di educazione finanziaria ormai da 4 anni, ma è davvero una delle missioni, proprio perché nelle comunità è particolarmente importante accompagnare sia l'educazione al risparmio, perché solo dal risparmio poi nascono opportunità di credito, opportunità di investire sui progetti delle persone, delle famiglie, delle imprese, delle associazioni. Quindi diciamo che è un'onda lunga che noi stiamo traducendo di anno in anno con un linguaggio diverso. Il secondo riscontro è che noi vediamo come i giovani poi raccontano in famiglia delle cose magari assolutamente elementari sul conto corrente o sull'acquisto online, e quindi sono i giovani stessi che accompagnano gli adulti, quelli della nostra generazione, magari a capire meglio, andare un pochino più in profondità su su quelle cose che pensiamo di conoscere bene, come il conto corrente, ma che invece occorre veramente conoscere meglio.
Un ultimo commento, dottor Gatti, glielo chiedo su questo aspetto. Molte persone, e spesso ce lo scrivono, non si fidano dell'iniziativa di educazione finanziaria che arriva dallo sportello bancario, perché dicono è sempre un qualcosa che ha un secondo fine, un'iniziativa che ha l'obiettivo quantomeno di raccogliere nuova clientela, e quindi c'è sempre un fine commerciale. Come possiamo combattere questo pregiudizio che sono delle perplessità che non hanno totalmente ragione di non esistere, dottor Gatti?
Certo, non c'è dubbio che talvolta ci possono essere, come dire, delle veicolazioni poi di prodotti, però io andrei come sempre a valutare caso per caso. Io potrei raccontarle due esperienze, una della nostra banca in provincia di Treviso, la BCC Prealpi e San Biagio, che dal 2012 pubblica un fumetto, il personaggio appositamente inventato si chiama Alex Dream, si rivolge ai ragazzi e ai bambini tra gli 8 e i 13 anni e non gli si offre alla fine sostanzialmente un prodotto, anche se c'è poi una linea, ma ci interessa soprattutto veicolare messaggi semplici sin dalla più tenera età. Altrove, ad esempio, si punta, le nostre banche fanno veramente tantissime iniziative, oltre queste che facciamo a livello nazionale con la webserie e le pillole, entrano nelle classi e rispondono alle domande dei ragazzi, sono i nostri colleghi più giovani che vanno appunto nelle classi, ma spiegando anche il flusso della moneta, come nasce, che cos'è la politica monetaria, che valore ha il risparmio, l'acquisto dei titoli di Stato, ad esempio, cosa vuol dire fare un investimento in titoli di Stato. Cioè, sono cose che poi non necessariamente debbono essere accompagnate da una promozione commerciale, almeno questo è l'obiettivo, certo. Ripeto, per noi è un obiettivo statutario, poi ovviamente bisogna anche fare il lavoro commerciale, ma le due cose possono viaggiare separatamente e direi di andare a valutare caso per caso.
Grazie, ma questo poi fa parte anche della nostra consapevolezza finanziaria. Se notiamo un comportamento non corretto da parte di una figura che dovrebbe spiegarci come funzionano certe dinamiche nella relazione con la banca e poi notiamo che da lì arriva la proposta commerciale, in ogni caso abbiamo sempre la possibilità di dire un bel no e di andare a cercare altrove le informazioni che ci servono. Allora io segnalo per i nostri ascoltatori la pagina Facebook BCC Credito Cooperativo, dove potete trovare appunto le pillole delle quali vi abbiamo anticipato qualche brano poco fa. Ringrazio anche il dottor Gatti per l'assist sul tema dell'investimento in titolo di Stato, che è il tema che adesso affrontiamo nella seconda parte della nostra trasmissione. Tutto ciò dopo la borsa.
Rosciani, Meazza portano la borsa alla piazza.
Due di denari. L'alfabeto del risparmio. Le scelte per ripartire.
L'alfabeto del risparmio, le scelte per ripartire, oggi sceglie una delle ultime lettere dell'alfabeto, la T di titolo di Stato, perché il mondo dei bot e dei BTP in questi anni ha fatto tanto parlare di sé, da strumento fra i più sicuri o almeno considerati tali per il risparmiatore negli ultimi anni anche. L'obbligazione governativa è diventata più vulnerabile. Molti di noi si ricordano molto bene il periodo della divaricazione dello spread 2011-2012 e poi, insomma, basta guardarsi attorno, i mercati si sono fatti più complessi, i debiti pubblici sono lievitati per fronteggiare le crisi che si sono susseguite in questi ultimi anni, gli stati hanno dovuto fare la loro parte per fronteggiarle. Le banche centrali hanno preso a comprare titoli di molti paesi per calmierare gli effetti di mercato e, insomma, situazione complessa nella quale è bene che noi impariamo a navigare. L'ultima interessante frontiera è quella delle obbligazioni di scopo, le obbligazioni finalizzate con destinazione precisa, perché la raccolta fra gli investitori coinvolti ha proprio una destinazione che viene molto ben chiarita dall'inizio delle operazioni di emissione da parte di qualunque Stato. La prima rappresentazione di questa novità, lo ricorderete, l'abbiamo incontrata a maggio e luglio, quando il Ministero dell'Economia ha lanciato prima il nuovo BTP Italia, che già conoscevamo, e poi a luglio il BTP Futura, entrambe le emissioni riservate ai risparmiatori privati, interamente dedicate a finanziare le spese dei nuovi provvedimenti varati per fronteggiare la ripresa dell'epidemia appunto da Covid-19. E sono state, lo ricorderete anche da questo punto di vista, delle operazioni che hanno avuto un grande successo perché avevano raccolto molto, in particolar modo il BTP Italia di maggio 2020 aveva raccolto sul mercato più di 22 miliardi di euro. Oltre a questo, il Tesoro è pronto a lanciare il Green Bond. Altre novità di queste ultime settimane: le obbligazioni europee che sono destinate a finanziare l'operazione Sure per sostenere le persone che hanno perso il lavoro. Insomma, tante novità, e questa mattina quindi abbiamo una lunga interrogazione da fare al dottor Alessandro Rivera, direttore generale del Tesoro, che ci fa particolarmente piacere ospitare questa mattina. Dottor Rivera, ben trovato.
Grazie, buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, il mercato obbligazionario sta cambiando volto, noi ne parleremo questa mattina diffusamente. Prima di tutto però abbiamo l'ABC del tema della nostra puntata di oggi, l'ABC, anzi più che ABC, la T di titoli di Stato nella nostra scheda.
T come titoli di Stato. I titoli di Stato sono obbligazioni emesse dai governi. In Italia questa funzione è svolta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, MEF, attraverso il Dipartimento del Tesoro. I titoli di Stato sono anche chiamati obbligazioni sovrane e sono un prestito che i sottoscrittori, persone fisiche, società, enti, fanno allo Stato emittente. Come spiega la descrizione di questi strumenti disponibile sul sito quellocheconta.gov.it, i titoli di Stato si possono acquistare in asta, cioè al momento dell'emissione, mercato primario, oppure sul mercato secondario, dove vengono scambiati dopo essere stati collocati in asta. Sul mercato secondario il loro valore può cambiare anche sensibilmente, offrendo delle opportunità interessanti. I titoli di Stato italiani sono stati per molti anni, nella seconda metà del Novecento, l'investimento preferito da imprese e famiglie per la loro affidabilità e per i buoni rendimenti allora offerti. In realtà, quei rendimenti erano soprattutto destinati a tenere il passo di un'inflazione che arrivò anche alla doppia cifra. Da anni ormai, sia l'inflazione sia i rendimenti si sono ridotti a valori molto bassi, talvolta negativi. Non è invece cambiata l'affidabilità di questi strumenti, sempre apprezzati sia dagli operatori professionali italiani e esteri, sia da singoli risparmiatori e famiglie. Oggi, inoltre, l'offerta di titoli di Stato è molto più ampia, con titoli correlati all'andamento dell'inflazione, titoli a rendimento crescente per chi li trattiene oltre certe soglie temporali, perfino titoli di durata pluridecennale. Se i rendimenti contenuti o quasi nulli portano a percepire i titoli di Stato come investimento difensivo, non va però trascurato che hanno il vantaggio di essere sempre liquidabili, quindi si rientra subito in possesso di quel che si è investito, e servono a garantire il capitale. Per la maggioranza dei titoli italiani non si applicano commissioni sull'acquisto in asta, previste solo per i BOT, mentre le commissioni vengono applicate dagli intermediari per gli acquisti dopo l'asta sul mercato secondario. Le spese che il cliente paga per la gestione e l'amministrazione del deposito bancario in cui detiene i titoli di Stato non possono superare i 10 euro a semestre. La tassazione dei titoli di Stato, non solo italiani, infine, è agevolata. Attualmente si applica una ritenuta del 12,5%, mentre sugli altri strumenti finanziari la percentuale di tassazione è di norma del 26%.
Dottor Alessandro Rivera, direttore generale del Tesoro, quello che abbiamo raccontato nella nostra scheda è il mondo consolidato che conosciamo molto bene. Il mondo però è molto cambiato negli ultimi anni, abbiamo anche sperimentato il terreno dei rendimenti negativi per il titolo di Stato, una condizione che mai avremmo immaginato solo pochi anni fa. Detto questo, quali sono quelli che lei vorrebbe raccontarci e descriverci come i cambiamenti più rilevanti del mercato obbligazionario e soprattutto come sta cambiando l'approccio del risparmiatore secondo le rilevazioni del Tesoro a questo mercato?
Sì, dunque, il rapporto tra Tesoro come emittente di titoli di Stato e risparmiatori è andato certamente cambiando molto nel corso degli anni. Attualmente la quota dei titoli di Stato che sono detenuti direttamente dalle famiglie italiane è piuttosto bassa, a fine luglio è il 7,5% del totale. È scesa nel corso degli anni per diversi fattori, uno l'ho ricordato lei, sicuramente il livello dei tassi è andato scendendo e questo li può rendere meno appetibili o riconoscibili dalle famiglie, ma è cambiata anche proprio la struttura dell'industria e il modo in cui l'industria si rapporta ai risparmiatori al dettaglio e i prodotti che offre. La gran parte dei titoli di Stato in realtà arrivano comunque alle famiglie, ma arrivano canalizzati in altri prodotti che l'industria confeziona, come fondi, ETF o anche polizze assicurative finanziarie. Un tempo eravamo abituati a rendimenti a due cifre ed era parte della cultura comune recarsi in banca a prenotare BOT e BTP. Ora questo non c'è più, ma è una tendenza che non riguarda soltanto l'Italia e il Tesoro, è una tendenza che ha riguardato tutti i paesi, anche quelli che hanno un programma dedicato al retail anche di vecchia data. I giovani, sicuramente c'è in partenza per i giovani una poca dimestichezza con gli strumenti finanziari, ma poi in particolare probabilmente anche di titoli di Stato sanno poco, possono essere incuriositi da strumenti come valute virtuali o altri tipi di investimenti di impieghi più rischiosi, eppure ci dovrebbe essere una più diffusa consapevolezza del fatto che i titoli di Stato sono strumenti molto semplici, molto sicuri, sono molto liquidi, quindi rientrare dell'investimento in un titolo di Stato è facile, trasparenti e hanno moltissimi vantaggi rispetto alla gran parte degli strumenti in circolazione. Oltre ai giovani noi cerchiamo di ricostruire un rapporto di maggiore consuetudine con anche risparmiatori più maturi e continueremo in questo lavoro perché vogliamo sfruttare diciamo la caratteristica del risparmio italiano che è molto alto rispetto a quello di altri paesi e avvicinare più le nostre famiglie a questo impiego che ripeto è tra i più semplici, sicuri e trasparenti che ci siano.
Richiamava l'attenzione sui giovani, dottor Rivera, questa è una collettività che è molto sensibile ai temi della sostenibilità e cambiamenti climatici e chissà se i nuovi green, i prodotti green, i nuovi BTP green potranno in qualche maniera interessarli un po' di più. Ci arriviamo con calma, adesso c'è il traffico e poi nella seconda parte della trasmissione vi raccontiamo anche cosa bolle nella pentola del Tesoro perché arriva il nuovo BTP Future. Quindi cercheremo di fare un ragionamento anche sul tema delle emissioni finalizzate, le emissioni di scopo. Tra poco.
Due di denari. L'alfabeto del risparmio. Le scelte per ripartire.
Buongiorno. Vorrei sapere io perché dovrei investire in titoli di Stato, avendo comunque poche disponibilità, sapendo che i tassi sono talmente bassi che le spese superano i tassi di interesse che mi vengono riversati. Perciò io sono già consapevole di prendere meno di quello che vado a investire. Grazie.
La domanda delle domande, dottor Rivera, chissà quante volte l'avrà sentita formulare al suo indirizzo, ma non solo al suo indirizzo, naturalmente ce la fanno molto spesso, magari adesso ci arriviamo a questo ragionamento. Intanto il punto è non destinare tutto il proprio risparmio in un unico prodotto. Se poi uno vuole anche continuare a sostenere lo Stato italiano a costo di veder ritornare indietro un investimento inferiore rispetto a quello inizialmente fatto, perché i rendimenti sono negativi, questo è un altro discorso. Ma adesso ci arriviamo. Sentiamo, dottor Rivera, io però le volevo chiedere, in un mercato che si stava già arricchendo, è sopraggiunta la pandemia nei mesi passati e la crisi economica enorme che ne è derivata, come è avvenuto il ripensamento delle emissioni da collocare da parte dello Stato italiano e destinate a finanziare le misure per affrontare appunto la pandemia? Noi lo abbiamo ricordato prima, abbiamo avuto il BTP Italia di maggio e il BTP Futura di luglio, erano proprio esplicitamente emissioni dedicate, e adesso arriva il nuovo BTP Futura. Ci può descrivere un po' questo tema e soprattutto che caratteristiche avrà il prossimo prodotto?
Abbiamo avuto un problema senz'altro inaspettato e ci siamo dovuti trovare a risolvere a trovare una soluzione per emettere molti più titoli, raccogliere molte più risorse in poco tempo, quindi abbiamo dovuto certamente adottare una strategia fatta di diverse componenti. Abbiamo aumentato il numero delle aste, abbiamo aumentato la quantità di titoli che sono stati portati in asta, abbiamo fatto ricorso a canali di accesso a investitori istituzionali in maniera più massiccia, i cosiddetti sindacati, i rapporti diretti con gli investitori istituzionali. Ma accanto a tutte queste cose, credo che sia questa la cosa più interessante per gli ascoltatori, abbiamo perseguito quella strategia di cui parlavo prima, abbiamo cercato di riallacciare e rinforzare rinforzare, perché l'avevamo riallacciato già da qualche tempo, il contatto con le famiglie, con gli risparmiatori al dettaglio. Questo ha portato dei risultati, perché l'ammontare di titoli di Stato detenuti dalle famiglie italiane, quella tendenza di cui parlavo prima, ha avuto una inversione. Proprio nel corso del 2020 le famiglie italiane hanno aumentato la quantità di titoli di Stato che detengono. Abbiamo creato dei prodotti nuovi e abbiamo anche fatto leva su quelli che già il risparmiatore conosceva, come il BTP Italia. Il BTP Italia lo abbiamo finalizzato a sostenere le spese che sono state necessarie per far fronte alla pandemia nei decreti legge di marzo e di maggio. Ecco, devo dire che questo collegamento con un fine di utilità per la collettività ha avuto un successo che ci ha molto sorpreso. Come ha ricordato, l'emissione di BTP Italia è stata di 22 miliardi, superiore a 22 miliardi, la più elevata di sempre. Non c'è stata alcuna emissione nella storia di questo titolo dal 2014 oggi che sia arrivata a questi livelli.
Il BTP Futuro invece di luglio ha raccolto 6 miliardi, questo per arrivare a chiederle invece la prossima emissione fra due settimane, dottor Rivera, che caratteristiche avrà, che cosa dobbiamo spiegare ai nostri ascoltatori?
Allora, anzitutto che il BTP Futura non è vero che ha rendimenti negativi, quella di luglio aveva dei rendimenti piuttosto interessanti e le caratteristiche dell'emissione di luglio saranno replicate in quella che parte adesso dal 9 novembre. Ci saranno degli incrementi di tasso nel corso della vita del titolo, nei primi tre anni sarà un tasso fisso, poi aumenterà per i successivi tre e poi ancora per gli ultimi due anni. Poi c'è un premio fedeltà per chi tiene il titolo fino alla scadenza, che è pari alla media del tasso nominale di crescita del PIL durante la vita del titolo. E il minimo di questo premio è l'1%, al massimo si potrà arrivare al 3%. La previsione che noi abbiamo di rimbalzo dell'economia, dopo che ci sarà stato finalmente il superamento di questa fase di crisi, ci fanno ritenere che la probabilità di arrivare nei prezzi o al limite massimo sia piuttosto alta. Un 3% distribuito su 8 anni e poi le altre caratteristiche le avete anche in parte ricordate, la tassazione agevolata, che è sempre bene ricordare, è metà di quella che vale sulle altre attività finanziarie, al 12,5%, non ci sono commissioni per l'acquisto, quindi il rendimento sicuramente è positivo. La liquidità, questa è una caratteristica molto importante, questi sono titoli che saranno quotati su mercati regolamentati e quindi all'occorrenza chi volesse rinunciare al premio di fedeltà detenendolo fino alla scadenza lo potrà facilmente vendere. Il titolo è collocato a luglio, il BTP Futura di luglio, collocato alla pari a 100, in questo momento chi lo volesse vendere lo potrebbe vendere a 102,3, quindi una quotazione che è andata salendo perché i tassi sono certo. Nel frattempo scesi.
Non sono delle raccomandazioni naturalmente né di vendita né di acquisto, il dottor Rivera sta facendo solamente degli esempi per far capire anche la dinamica di questi strumenti appunto sul mercato. Il BTP futura seconda emissione andrà sarà appunto in emissione dal 9 novembre, durerà questa seconda operazione 8 anni e anche in questo caso, lo ribadiamo, finanzierà nuove misure per la ripresa della pandemia da Covid-19. Un'altra grande operazione che ci aspettiamo, dottor Rivera, non so se lei ha delle notizie in anteprima assoluta da poterci dare in questo senso. Abbiamo 2 minuti di tempo prima della chiusura del programma, ma ce la facciamo a raccontare anche dell'arrivo del nuovo BTP Green o dei nuovi BTP Green, anche questi titoli di Stato pluriennali che hanno un obiettivo specifico, finanziare determinati settori molto chiari, e sono almeno 6 quelli individuati dal Ministero dell'Economia. Dottor Rivera.
Sì, a breve noi renderemo pubblico il framework che illustrerà i settori di spesa del bilancio dello Stato che saranno interessati da queste emissioni di BTP Green, oltre agli aspetti operativi, legali, eccetera. Ma la cosa più importante è che saranno individuate le aree che saranno finanziate: fonti energetiche rinnovabili e a bassa emissione di anidride carbonica, efficienza energetica per ridurre il consumo di energia pubblico e privato, trasporti sostenibili, intermodabili, reti di trasporto pubblico, controllo, prevenzione dell'inquinamento, economia circolare, protezione dell'ambiente e la ricerca e lo sviluppo su tutte queste aree. Queste emissioni saranno specificamente dedicate al retail. Il retail potrà comunque avere accesso a questi titoli nel modo comune, nel modo in cui possono entrare in possesso dei titoli di Stato normali. Non è un'emissione dedicata al retail come il BTP Futura e il BTP Italia. Avremo sicuramente un'interlocuzione, un rapporto prevalentemente con gli investitori istituzionali, ma il retail, volendo, può facilmente accedere. C'è una domanda molto alta.
Sì, perfetto. Dottor Rivera, purtroppo stiamo chiudendo, però 30 secondi all'ascoltatore che si ostina a chiedere: ma perché investire in un titolo di Stato che ha un rendimento negativo? Queste sono le dinamiche di mercato, effetto anche delle iniziative della Banca Centrale. Meno male che sono a tassi negativi, perché lo Stato almeno risparmia. 30 secondi.
Sono negativi a seconda della scadenza. Il BTP Italia in emissione adesso non lo sarà, perché a 8 anni non abbiamo un tasso negativo. I tassi sono negativi fino a 3 anni, lo sono perché comprare un titolo di Stato italiano a 3 anni con tasso negativo è comunque meglio degli impieghi alternativi a parità di rischio che sono disponibili sul mercato. Questo è.
E poi insomma, ecco, fatevi una bella chiacchierata con un bravo consulente che vi spieghi perché succede tutto questo. Grazie ad Alessandro Rivera, direttore generale del Tesoro, per essere stato con noi. Termina qua il nostro mese dell'educazione finanziaria con l'alfabeto del risparmio, ma trovate tutti i contributi sul nostro programma sul sito di Radio 24. A domani e buona giornata.
Ci sono squadre dove giocare sono i proprietari.
Sì, sono le cooperative, nate dall'unione di persone che diventano imprenditori di se stessi per migliorare la comunità.
E Confcooperative le tutela tutte.
Contatta la sede più vicina.
Confcooperative.it